Corpi duri e non flessi a mattina, corpi lividi e cupi, corpi perduti nell'inesistente, corpi di niente, corpi insistiti, corpi derelitti e scuri, sussurranti nell'oscuro nodo del ventre, sillabe leste nel dileguarsi, sillabe inutili e fesse del mio e del tuo niente. Più non sa districarsi in quell'ombra l'attimo d'oscurità, rosa nera nell'ombra della rosa nera, l'aurora della spina t'offre il morbido desiderio dell'insicurità. L'angelo della verticale non narrerà se non a te negate negazioni, inenarrabili, livori cupi negherà a te, a me, l'esistenza dei corpi, segni notturni, stelle, costellazioni, fosfori. Non partì benché ne avesse il proposito, né si riconobbe nell'allontanarsi. Ma chi partendo se ne va per davvero, se ne va nella pietra, si fa pietra, senza dire nulla, nel destino della desinenza ire, quest'ineguale dire, partire, chiudere. O partire cadenzato, partire e non dire. C'è una partenza per tutte le partenze e una parola che esclude le rimanenti, o forse si negano entrambe, ma non per l'oscura desinenza che del dire fa tacere e del partire rimanere. Ma eccolo là, infilato lo spiraglio dell'inesattezza, a districarsi tra nodi, a negarsi un'immagine. Quale filamento o lume, quale strofinata al profondo e fessura dell'immutato che lo rode e che perdura. C'è un tale dolore che nessun santo può venirti in soccorso. Non poteva percorrere la lama a distanze maggiori di se medesima. E allora, quindi, perché dentro, all'interno, a fondo. Come resistere se anche la porpora ha esaurito il suo veleno? Ebbe poco senso per lui l'interrogativo dopo un primo sorso di cappuccio del diavolo. Ma per noi? La vanità del fioco dicembrino era l'ultimo che avvistammo. Risale il suo bianco, il suo contrario, il negativo, fissità scontrosa della sua ombra. Perché non si ripete tra settembre e settembre, dentro maggio? L'autunno slavato, slegato in cui non riconoscersi, nella porpora della polvere, nel più alto fondo, così tappare e nulla riappare dal profondo di. C'è un'aria greve a ricordare da settembre a settembre le sgiunture di Dio, ma c'è una levità della pietra che verticale preme nel tuo, del tuo, nel suo addio. Non è un'aria qualunque, seppure si ritrae irrimediabilmente il tuo, il mio Dio. Non un addio dentro la sillaba altrui, né tua né mia. Bevuto tu hai all'oscuro dalle brocche aspre di ruggine, non ti inebri al muschio nella frattura della terra, perché non sei dove non esisti quando non accenni, non crederti vivo. Noi qui non avremo nulla che ti rassomigli. Quale senso allora? C'è un sentimento millimetrico, arruffato, il libro delle migliaia di libri non scritti, che non lo afferra. Non chiedere allora, non tentare invano. Non era che l'alba e nemmeno la sensazione del cielo senza nuvole, la fitta, nemmeno un presagio ancora, piatto e disterco, nemmeno un altro ancora. Qualsiasi grigio s'arrende alla sua densità, perciò non attese, non seppe attendere. Dove neppure la spina trapassa, dove non la ruggine si corruga, strette passatoie dall'anima al cuore, dure ferite non levigate, dove non fenditure, fette, lamine, striature. L'autunno slavato, slegato in cui non riconoscersi, nella porpora della polvere, nel più alto fondo, così tappare e nulla riappare dal profondo di. C'è un'aria greve a ricordare, da settembre a settembre, le sgiunture di Dio, ma c'è una levità della pietra che verticale preme nel tuo del tuo nel suo addio. Non è un'aria qualunque, seppure si ritrae irrimediabilmente il tuo, il mio Dio, non un addio dentro la sillaba altrui, né tua né mia. Bevuto tu hai all'oscuro dalle brocche aspre di ruggine, non ti inebri al muschio nella frattura della terra, perché non sei dove non esisti, quando non accenni, non crederti vivo. Ci sono pietre profonde come la polvere di lillà, pietre non di qua, di là, pietre di te né di me, pietre di niente, insistente, inesistente, Zagabria. In presenza della canzone la materia dell'indefinito si sfà. In presenza della canzone camuffata d'incanto, negata la sua presenza, la canzone della presenza. Ma altro è il canto che terso preme e ripreme il fremito della sua sentenza. Non altro che di polverosa origine, di fuliggine d'oriente, di un canto mai udito e inutile parlare, pure della rosa, d'una parola che mente. Il suo seguito è dove c'è il niente. Il silenzio oltre il muro, ignobile in quanto rifiuta ostinatamente di dire, petali di lilie di chi declina nell'ora labile, nella tenebra perfetta, la svista d'un invito, scordando del tutto una viola che esitava nel farsi udire. Non dire né chiedere, se s'aperse la venatura folle che disgiunge nel pensiero il pensiero. Non l'anima si muta nel galoppo sulle spalle d'un diavolo, non si impone la loro differenza e la differenza stessa. Seme o pietra difficile, scorticata dal profondo, esangue, scabra, pietra di labbra, non appartiene. Sperperate labbra, oscuro di pietre, dove cresceva la parola, il muro finito, il suo estremo illusorio, dove la notte si posa, dove consuma per sé la propria oscurità. L'ora in cui dalla fessura esce la larva e il diavolo fa per carpirla, l'ora in cui decresce il buio, si smorza la sua oscurità, ma qua e là nell'incertezza dove si libera l'ala, dove ancora è assenza. Soffocata nell'intarsio di pietra, dove non di buio freme, fredda, a te avversa, ma non diversa, indice di orme, ombre, piumata di mura. Indifferente alla pietra, all'immobilità della parola, un uccello qualsiasi, una piuma, accenna il suo canto. Come allora la pietra, l'involucro della parola, murata nel libro. Rifiutata la stesura delle mura, dove un graffio, una scalfitura, estraniata anche dall'altro, per quanto sa lontani, non di pietra respira, non di labbra, grigio bacio, dentro di cui nessuno mai saprà. Posseduto dalle mura, posseduto dal niente, e mentre all'esterno s'oscura, invano mia città, tento di tentarti con un nulla. Della porta dimenticata socchiusa, nemmeno lo spiffero ha più cura. Parete fredda della memoria, dove ad una sibilano ipotetiche fattezze, o nessuna. Stretta passatoia l'anima, la costringe al suo umore, simile alla polvere di Bisanzio dove niente e nessuno si muta. Scroscia la polvere, vecchia e instabile, eppure è polvere. Passarla significa scordarla, presagirla. Ma essa stretta tra le mura, medita perversa la fuga. Lo sparo che tra novembre e la rosa spina coglie l'indissolubile legame, in quanto l'uno cresce nelle viscere dell'altra, ripetendo il miracolo. Ma per ora la grazia vien custodita dietro le porte, oltre l'oltre. Stretta tra le labbra succhia il tuo silenzio, come un corvo la fuliggine del papavero, dove per petali e grezzi filamenti, sviliti d'ogni gentile iconografia, è una canzone o grumo di silenzio. La stessa ora in cui nessuno è passato e l'angolo non si è giovato nemmeno di un'ombra, stilettata di passi mai esistiti, strofinata sul nulla dei rintocchi di chi non sarà né mai stato. Il riverbero smorzato e il tarlo della corda oramai sazio, sordo strofinare dove nessuno o chi un tempo c'è stato, quando lo spazio nero s'apre o quando la musica ritorna da oltre il muro. Sono ancora loro, hanno la prodezza di un soffio precipitato inavvertitamente, hanno ali che per voli d'altre e altrui bandiere fisse al vento. Attendere l'autunno e l'incompiuta sinfonia delle ombre. Attendere, benché l'ora sia tarda, la follia di un violino in fuga. Ma non attendere nessuno? Mentre la veglia perfora l'oscuro e incauta la vista s'addentra, lei vive e non vive dietro questo muro, dove neppure di polvere le parole si dispongono, ma non poté avvicinarla diversamente, non ebbe altro da offrirle che questo sapore della polvere d'Oriente. C'è un ricettario ingiallito per le minestre polverose e di spine delle anime. C'è un'anima inguaribile che si nutre d'unto dell'olio di rosa canina. Non dovette confessarlo al muro attonito. Poiché si cela e al riparo sta scosso e percosso nel ruvido d'una rosa rimasta a fiorire per caso, ma non per il tremore della pietra, per il timore della presenza dei vivi, ma soprattutto per uno splendido pettirosso la cui voce le piume vie più s'oscurano. Non scaldava la pietra oscura, ugualmente lontani, o mio angelo, se anche avessi a cuore questo intarsio di fossile o lumaca, questo levigare freddo che accenna, non accenna, questa smossa e morire, questo dire niente e nulla, questa perenne sepoltura. Quel che a te non appare, o mio angelo, l'indicibile o non detto, una sfioritura soffocata, una molle filatura. C'è un'angelicità destituita d'ogni stupore, parola increspata sulla parola, ma non di quella che sta, non dell'altra, tra e nell'oscurità della fessura. Del nulla parlerò a te, del nulla. Ecco, ora leggerò i testi di Effetto Raman, un libro che nasce negli anni 90, nasce segnato da luci e da ombre, da luci la nascita di mio figlio e da ombre la guerra che ha colpito il mio paese d'origine, il mio paese natale. Queste sono le pietre nello smarrimento, di altre ancora, quando non è il margine mortale a segnarne il limite, non posso parlare. Di quelle ulteriori, le pietre piumate di freddo, quelle sottili, esitanti tra l'essere e l'essere state. Nel sopportare l'autunno e l'incompiuta sonatina delle foglie, quando contro il muro strofina l'edera una corda senza cuore, taceva nel ripugnante piacere della tentazione non respinta. Nessuna nota, nessuna voce suscita pensieri o speranze, solo il miracolo cieco e penetrante della vita. Strofinare attento, non ancora musica, dove da una stretta fessura prorompe un violino in fuga e chiede il godimento tragico della dissonanza. Dal dentro si rinnova l'inspiegabile canto che restituisce alla pietra la sua immobilità, alla corda il margine mortale. Ma è la pietra che nell'indugio impara il profitto che esso soltanto concede. Questo testo, Natale a Vukovar, è dedicato alla città di Vukovar, la prima città che ha subito le gravi e le pesanti conseguenze della guerra nell'ex Jugoslavia. È stata la prima città croata ad essere stata rasa praticamente al suolo. Natale a Vukovar. Il cantabile della neve, l'attesa in quell'oscuro che esclude ogni paragone. Sebbene un sapere si fatto sia senza senso, occorre attendere per essere, ma nell'attesa anche l'anima più pura si imbeve di veleno. Un duro silenzio intorno, il margine mortale dei fiocchi ripara il meccanismo del silenzio. Polvere di Nova, che invece una riflessione sull'esilio, sul mio essere qua, essere là, insomma, essere a Lugano, essere a Zagabria, ed è un testo che si basa su un bellissimo romanzo che tratta lo stesso tema di Slobodan Novak, uno dei maggiori narratori croati viventi. Una volta per sempre sarebbe partito o tornato se non avesse dovuto venire a patti con la propria coscienza, ma avrebbe dovuto avere la testa come un fermaglio per non sottometterla alle grandi mete, liberarla così dai piccoli rimorsi e sottrarsi all'esilio. Quanto addomesticabile la coscienza! Morde solo se non si conosce la maniera di domarla, se non la si esercita a traversare il cerchio ardente di un ideale, se non le si sta davanti con la fulminea corazza della volontà e con lo stivale senza compromessi della certezza e della saldezza, ma nella scorza del peccato dove s'aggrappa. Queste frasi sbocciate attraversano a precipizio il pensiero nell'attimo dicembrino, scavato con mani nude l'unto terriccio per sradicare il germoglio della robinia selvatica che ha avvelenato l'orto, reciso il polpastrello della mano destra e seduto sulla pietra come una piccola vedetta, succhiando il sangue fiottante e bestemmiando la coscienza e il vetro. Forse liberata da grandi ideali per sempre, la furiosa coscienza l'ha condotto in questa prigione e ora sconta la sua condanna. La coscienza intrisa di pensieri malvagi, la testa insidiata da pensieri velenosi, quasi fossero stati succhiati dal dito con il sangue sporco. Sul cancello del cortile, già evanescente alle prime ore del mattino, sta il portalettere, sciolto e splendente, e sventola quasi fosse un tesoro l'augurio di Natale. Eccola fa, come se gli avesse recata la libertà, la cartolina della nostra inevitabile lontananza. Sorride, preme la rossastra ma già esangue ferita sulla pietra fredda, la volge nel fazzoletto, mentre il portalettere chiude dietro di sé la porta come se fosse giunto da lontano, dall'estero, e volesse prendere dimora. Guardicchia persino l'orto e la casa e recita la lezione imparata quando era al servizio dell'impero. Non è la bianca dama di Zagabria, non è la grazia di Dalmazia, ma una manciata di polveri d'Oriente. Dunque dove nemmeno il vento si infila, l'esperto di Captol, il fotoamatore Stiasny. Ah, non mi impressiona e nemmeno considero il nome Stiasny. Altri nomi si impongono. Dunque nulla. Comunque buon Natale anche a voi e auguri. E l'altro, sventurato da quando questi è comparso, gli sorride. L'ha introdotto anche in cucina, sorridendo, ma sente la propria maschera rimasta smorfia dal succhiare il sangue a digiuno. E lui stesso con la vinaccia sciacquerebbe la bocca insanguinata se la bottiglia non avesse mostrato il fondo. Non amo l'augurio diretto mentre leva il calice. Mi piace che lo si lasci intendere indirettamente. Salute! E dunque continua a sorridere, perché tutto ciò è comprensibile, anche se di vana comprensione. Un portalettere così, quel che gli capita tra le mani, finisce per leggerlo, e quindi persiste nello svelarsi in certe buffe antilogie, controversie, epiche antitesi. Ora leggerò Vlkovalk. Vlkovalk è l'antico nome di Vukovar, la città croata appunto rasa al suolo durante la guerra. Un testo sottotitolato Un Requiem, ed è il primo dei due cicli che ho scritto proprio sulla guerra nell'ex Jugoslavia. Nel tuo solco il tempo le radici affonda. L'aspetto non ancora individuato presagisce nel brunito. Terra, la risacca della paura. Nel mezzo degli anni ancora, riversi nel terriccio, oltre la voce. Le stelle marciscono, rinsaccate. Il tempo non arrugginisce nell'acqua che è appena sfiorata. Sgusci dalla bruma, ancora un passo. Quali nomi, quanti nomi, queste ossa bianche nell'Eus, riponi il cranio, l'Atlante, che attendono di essere liberati, dimentichi gli occhi e la voce, strumento che da molto brama la trasfigurazione della maschera senza tempo nel giallo. Un colpo d'obice, di smers, preda il tuo sguardo morto, il riverbero di sillabe inesistenti. Scricchiola il silenzio, si decontaminano i granelli, la risonanza della notte nel rispecchiarsi perduto. Sente i suoi elementi nello sfregio che lo completa, i margini del corpo da tempo svaporati. Silenti i campi dove dialogano i morti. Chi ne ricorda le rigonfiature, le sillabe di reseda, di ranuncolo, di senape selvatica, di senecione? La voce li ha traditi, non ci sono onde al secco sferragliare dei carri, sono dove loro non ritorna, cenere e mucchio d'ossa. Muta la giornata, la parola cieca, temi minuti feriti, con mani ossute solchi la terra. Chi ne ascolta lo sfriso al tuo contatto? Ecco, sempre nel volume Effetto Raman c'è una sezione eponima, che è dedicata a mio figlio. Effetto Raman significa... L'effetto Raman è la scoperta di un fisico indiano che indica il cambiamento della luce quando viene guardata attraverso l'acqua. Ecco, sostanzialmente questo. La cosa è molto più complessa, ma ad ogni modo mi serviva proprio come indicazione di cambiamento dal tragico, che erano poi i momenti di guerra, al gioioso, all'allegro, al sereno, che è la nascita di mio figlio. E la sezione appunto si intitola Effetto Raman ed è dedicata a lui. Cruno dorme, lui sogna il verde attardarsi sulle colline e il giallo digradare tra le rare chiazze di lillà. Cruno dorme, il serpillo per la tosse. Lui sogna il serpente a sonagli e la rana del Madagascar. Dorme e sogna le tigri del Bengala. Lui sogna vivere la vita, vita del dente di leone, dell'assenzio, del senecione. Cruno gioca, lui pensa che il cielo sia il mare, lo stesso blu, lo stesso pescare nell'abisso, la promessa sorpresa, lo stesso, un po' diverso, tendere il dito all'insù, gridare alò, indicare la gru. Cruno tifa, lui dice che in cieco suhoparek si scrive suhoparek, che il prosciutto è cattivo molto, ma che quello di Praga è buonissimo, perché quel pallonetto di Poborski contro il Portogallo, nei quarti, è stato fantastico. Cruno dorme, lui pensa che il mondo sia l'effetto di una palla e che l'assenza di questa dia il mal di testa. Per questo, nell'angolo si butta temerario, quasi fosse Prosperi Mario. Cruno si lamenta, non perché mancata la sorpresa, ma per l'inattesa visita di un'ape che aleggia, di un'ape astuta che sorseggia il suo succo di mele, la sua coca. Un toc toc sulla porta, un clic, ed è l'ora di sfogliare Cattivic. Cruno dorme come una tigre, le palpebre socchiuse, per non perdere nemmeno uno degli eventi del mondo, per non scordare le sue prede, fragole, uva e ciliegie. L'ultima sezione che leggo si intitola Scotopie. Scotopie significa tentare di vedere nel buio. Io ho tentato di vedere che cos'era, che cos'è stato in tutto questo decennio, parlo degli anni 90, l'orrore della guerra, il buio della guerra. I due si amavano sulla finestra nottetempo, con il precipitare dell'edera nel vuoto. Il cinque foglie fior d'oro spargeva il polline, ma quattro gambe e quattro braccia pendevano sulla città non più in ascolto. Tirava un vento secco come oggi, sollevava la polvere. Il cielo grigio ne era saturo e tutta l'aria gialla. Nessuno spalanca le finestre, larve, lemuri, scheletri le forzano, un abbandono senza confini, la polvere spessa riposa sulle travi e sulle pietre. Nell'attesa qualcuno ancora vaga da qualche parte per le strade e le finestre sono al loro posto, chiuse, sui tavoli i libri, le carte, la saponaria, i bottoni dell'incompiuta camicia di forza. Il luogo abbandonato, nessuno visita i cimiteri di notte. Di sera hanno lucidato le tombe, ora tutto dorme. Il portale della chiesa sprangato. Arde sull'altare un cero nell'attesa del domani. Capiva la sua mutezza, la sostanziale resa, la stizza accuratamente celata, la stoffa della vita, l'acume dello sguardo. Incede lento il freddo su un sentiero oscuro e stretto. Sono migliaia e migliaia i ragazzi che amano la neve e gli alberi, le foreste, le sciovie, le stanze calde dove s'addensa il vapore ai vetri. Qui è il nulla, l'esattore del gas è passato invano. Solcato di malinconia quel profilo sulla pianura, vive soltanto di fede e del rifuggire la sua tomba. Esce sul campo dove cresce, si alza il grano, ma vi è anche qualche stelo che intristisce, che secca. Altrove, verso il riconoscibile, verso qualcosa che sia luce e ombra, parola e silenzio, a protezione del legno e del pesco dall'altra parte della porta. L'albero, il suo avaro calore e la muta comprensione. Questa la porta distante, tranquillità e completamento del tempo invernale. L'attesa del tram notturno, la somma di lei e dei suoi sogni, come di quelli che non hanno la forza di partire né la pazienza di restare. Sogni come l'erba dei gatti radicati nello ieri. Lui sputava una boccata di sangue, la nuvola si ingrossava, catastrofica. Lei si liberava della pezza insanguinata, la gettava nel precipizio dei morti come una corona di rose, aizzando i cani. Non faremo più guerra per quanto vivremo. Questa è un'arma da caccia. Con il 12 spareremo alle anatre della laguna.
Era Dubravko Pušek, registrato il 3 maggio 2008 a Soletta.
Cruno dorme, lui sogna fiorire da maggio a ottobre lo sparviere e le allodole volare senza sosta. Pelosetto, piumato, lui dorme e sogna nel tenero bianco della bambagia, negli effluvi primaverili, l'aguzzo becco dello sparvrì.